pillole torinesi di Oscar Franco. Torino, Firenze, Roma. Le tre capitali.
Roma, Firenze, Torino. Oppure iniziamo da Torino, Firenze, Roma. La questione della capitale era una questione che si era posta nel 1864 già nei mesi di giugno e di agosto. Poi, come avevamo detto, la convenzione fu firmata il 15 di settembre. Ma c'era il problema di dove collocare la nuova capitale. Anche lì c'era la concorrenza, quindi c'era la lobby tosco-emiliana che propendeva per Firenze. Poi c'erano quelli che dicevano Firenze è la capitale morale perché l'italiano, perché c'è troppa piemontesizzazione con Torino. Insomma, sembrava che si dovesse salvare l'Italia portandola a Firenze. Poi, oltretutto, Torino come collocazione oggettivamente, collocazione geografica era scomoda. Ma c'era anche Napoli che si era offerta a diventare capitale provvisoria, nei periodi lì di trattativa. E questa è una cosa curiosa, no? Perché quando Vittorio Emanuele II seppe che Napoli voleva fare la capitale provvisoria, disse, per carità, se diamo a Napoli la capitale provvisoria, chi gliela toglie più la capitale? E questa è una battuta. Ma uno dei motivi per cui Napoli venne scartata come capitale provvisoria, nonostante i suoi gloriosi passati, era che la componente siciliana del Parlamento, sia la componente di sinistra, sia la componente della destra, avevano commentato Napoli capitale, ma ci è bastata averla una volta. Non sognatevi di metterla come capitale provvisoria. E Napoli perdette le sue quotazioni. E tutto si concentrò su Firenze, che non amò mai essere capitale d'Italia. Vedeva queste novità, questi movimenti, questi ampliamenti edilizi, queste nuove persone che arrivavano, le vedeva male. Non era molto accogliente e quindi tutto finì con una insofferenza diffusa. Diciamo anche che contro Torino capitale si erano scatenati sia il fiorentino Peruzzi, sia il sottosegretario all'interno Spaventa, il primo organizzando in Italia o facendo organizzare in Italia manifestazioni anti-torinesi perché Torino era egoista. Il secondo, il sottosegretario Spaventa, attraverso l'agenzia Stefani diramando notizie non veritiere. Una campagna anti-torinese che era non meritata per una città culla del Risorgimento e che tanto sangue aveva dato alla battaglia e alle battaglie del Risorgimento. Arriviamo al 1870, quindi siamo partiti con il 1864, il periodo fiorentino di capitale d'Italia, del regno, e arriviamo al 1870, con la breccia di Porta Pia, 20 settembre. Vi siete mai chiesti perché proprio il 20 settembre, o quantomeno perché il 1870, e non perché il 1869, o perché il 1871? La risposta è semplice. Il grande protettore dello Stato Pontificio, Napoleone III, che aveva le sue guarnigioni nello Stato Pontificio, stava facendo la guerra franco-prussiana e non aveva certamente interesse a mantenere delle guarnigioni che poteva invece impiegare nella guerra che poi perderà con la battaglia di Sedan nel 1871. Quindi lo Stato Pontificio era scoperto. Ma un'altra cosa che non si dice, e che è molto importante, è che nel 1870 cessò anche la guerra del brigantaggio, per miracolo. Era durata 10 anni la guerra del brigantaggio, dal 1860 al 1870. E i briganti erano una truppa organizzata dai Borboni, che erano rifugiati nello Stato del Vaticano, organizzata, facevano le loro scorrerie, facevano i loro delitti, e poi cosa facevano? Si rifugiavano, quando venivano inseguiti dalle truppe italiane, che i Borboni chiamavano gli stranieri, ecco, quando venivano inseguiti dalle truppe italiane, avevano come valvola di sfogo, di sicurezza, lo Stato Pontificio. Entravano dentro lo Stato Pontificio, le truppe italiane si dovevano fermare perché c'era Napoleone. Andato via Napoleone, non c'era più questa possibilità. I Borboni, che anche loro avevano organizzato costantemente la guerra per il Mezzogiorno, speravano di rientrare in possesso del Regno di Napoli, del Regno di Sicilia, ecco, avevano perso ogni speranza, dell'isola di Sicilia, perché erano il Regno delle Due Sicilie. Ecco, la Sicilia, quella Trinacria, sapevano che non potevano più riprenderla, perché la Sicilia con il Regno di Napoli proprio non ci voleva stare, e quindi speravano di riavere il Regno di Napoli. Cessati i protettorati e le protezioni, ebbero il tempo di andarsene via in nave alla volta di Arco di Trento, dove c'erano gli austriaci, l'impero austro-ungarico, che li accolse, erano lì difesi. Poi la breccia di Porta Pia, ricordiamoci, noi non facciamo critiche all'aspetto spirituale del Papa, guida di cattolici. Noi facciamo delle critiche o delle osservazioni rispetto al Papa Re, al Papa Capo di Stato, che era stato sconfitto, volle resistere per dimostrare che lui non lo faceva volentieri, non faceva volentieri la cessione dello Stato Pontificio, e si rifugiò all'interno delle mura leonine, protestando perché gli avevano tolto lo Stato Pontificio. E magari anche dal suo punto di vista poteva anche essere giusto, però l'unità d'Italia si era compiuta il 20 settembre del 1870, e alla guerra del brigantaggio si era conclusa. Anzi, l'ultimo brigante venne fucilato nel 1875 a Potenza. Queste notizie le ho apprese leggendo il libro La guerra per il Mezzogiorno, scritto da Carmine Pinto, professore dell'Università di Salerno, il quale attualmente, da poche settimane, è stato nominato direttore dell'Istituto di Storia del Risorgimento. Consentitemi adesso di ritornare al 1865, 21 settembre 1865, quando venne celebrato il primo anniversario dell'eccidio di Torino. Torino contava solo più 195.000 abitanti e quel giorno si radunò una folla che ammontava a più di 100.000 persone, quindi oltre la metà della città era presente in Piazza Vittorio e nel piazzale dinanzi alla Gran Madre di Dio, dove fu celebrato il rito funebre. Dopo il rito funebre, il corteo, preceduto da un picchetto della Guardia Nazionale, attenzione che era una Guardia Nazionale che era stata creata nel Regno di Napoli intorno al 1860 per combattere i Borboni, perché questo dimostra anche che l'Unità d'Italia è stata fatta anche dai meridionali, che se ne dica adesso. Il picchetto della Guardia Nazionale, che si era comportata bene durante i fatti di Piazza San Carlo e di Piazza Castello, ebbene, costoro aprivano il corteo con un picchetto e con la fanfara sempre della Guardia Nazionale. Furono gli unici invitati a fare questa manifestazione. Il corteo passò lungo Piazza Vittorio, raggiunse Piazza Castello e arrivò davanti al luogo dove c'era stato il primo eccidio. Tutti gli uomini si toglievano il cappello e tutti sfilarono fino al cimitero di Corso Novara, il cimitero metropolitano, dove nella zona di Tramontana a nord erano le salme di questi 62 martiri e lì posero delle corone di fiori. Poco per volta il ricordo di questa strage si perse nella nostra città. Le altre città proprio non lo considerarono come un evento tragico, perché mi sembra che quello che avviene a Torino non sempre viene preso nella debita considerazione, anche per colpa dei torinesi e delle sue guide nel senso politico e nel senso intellettuale. C'è stato l'anniversario della celebrazione del 2014, ma la memoria di questo evento si è persa. Pare che l'attuale giunta municipale voglia ricordare o abbia ricordato o debba emanare un decreto in ricordo dei morti di Torino, però bisogna vedere se lo faranno. Ma sarebbe opportuno che la nostra città riprendesse questa memoria, perché furono uccisi e uccise persone disarmate che puntavano soltanto ad assicurarsi il posto di lavoro.
Avete ascoltato Pillole Torinesi di Oscar Franco. Non perdete le prossime puntate.